gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Di 22 gennaio 2025, buon pomeriggio e bentrovati sulla giusta frequenza da parte di Chiara Di Paola. La voce dei giovani per un mondo più giusto, siamo in onda in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Un saluto agli ascoltatori del network che è partecipato da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Ma un buon pomeriggio va anche al nostro Flo in cabina di regia, ma anche col microfono, quindi oggi tutta vita.
Buon pomeriggio. Ciao Chiara, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio alla nostra Gaia Canestri. Ciao Gaia.
Ciao.
Allora, come state? Sta scorrendo questo gennaio, siamo già al 22, a me sembra che sia tipo il 3 e 4, invece già siamo verso febbraio. Io sono sempre contenta dello scorrere del tempo perché è un avvicinarsi all'estate. Io misuro così il tempo, prima e dopo agosto principalmente.
Io non sono proprio un amante dell'estate, tipo agosto, luglio, così, però io invece vivo attendendo la primavera, quindi comunque,
quindi comunque va bene,
sei vicina,
veloce il
sei
tempo.
Sei vicina, perché è già quasi finito l'anno.
Sì sì, io ormai
che però è iniziato prima, a te è iniziato, vabbè, è iniziato
sì,
prima.
Che vuol dire che è iniziato prima?
No, perché tu dicevi il tuo anno inizia all'estate. Quindi ti manca ancora tanto per l'estate. In realtà lei manca poco per... Vabbè ragazzi, lasciate stare la mia follia. Grazie.
Ma siamo pronti con la nostra scaletta e partiamo come sempre. È difficile trovarle, ma le troviamo sempre con la giusta notizia. E la giusta notizia di oggi la leggiamo sul sito Mezzo Pieno e riguarda la scoperta di un nuovo metodo per eliminare le microplastiche dal mare, perché un gruppo di ricercatori ha sviluppato un materiale in grado di rimuovere fino al 99,9% dei minuscoli frammenti di plastica dispersi nell'acqua, appunto le cosiddette microplastiche.
Gli scienziati, guidati da un team dell'Università di Wuhan in Cina, hanno combinato la cellulosa e la chitina, due dei polisaccaridi più abbondanti in natura, creando un particolare filtro in schiuma che riesce a bonificare tutti i tipi di acqua dalle pericolose particelle. La scoperta rappresenta un significativo progresso in un campo in cui finora sono poche le tecnologie disponibili per la rimozione efficiente ed estesa delle microplastiche, specialmente per quelle più piccole di 10 micrometri. Tutti i sistemi esistenti richiedono grandi investimenti e uso di materiali poco sostenibili. Everybody going out of the skin, see we get to the end, but that's where we begin, you feel it? Mannequins and we breaking the mold, breaking out and we breaking the codes, similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive, get it out.
Ora, mi stai dicendo veramente che tu sapevi che la lettera M e la lettera M si legge microm?
Oh, ma io ho fatto il classico,
Mamma, quanto la voleva dire sta frase?
No, no, volevo dire un'altra cosa.
Io ero in difficoltà.
Parentesi, sì. Ho fatto il classico a indirizzo scientifico.
Aia.
Tu Flo lo sapevi che questo...
Vabbè, io ho fatto ingegneria.
Vabbè, quindi,
ho capito, io ho dovuto sostituire tutte le lettere.
What you hear is not a test. Comunque, il materiale creato dai ricercatori sfrutta la sua struttura fibrosa di biomassa per creare interazioni intermolecolari multiple, termine che il nostro Flo avrà sicuramente capito, io e Gaia forse un pochino meno
passive e aggressive, ragazzi.
Comunque può adattarsi quando incontra diversi tipi di plastica e per regolare proprio il modo in cui afferra ciascuno di essi. Quindi i test di impiego mostrano delle prestazioni veramente molto performanti di assorbimento proprio sulle acque di irrigazione irrigazione agricola, hanno provato innanzitutto su queste, poi anche sulle acque dei laghi e sulle acque ferme e quelle costiere. In particolare, insomma, risultati soddisfacenti sul polistirene, polimetilmetacrilato, non so se polipropilene e polietilene teraflato. Questo è un po' più difficile. Questa... Vabbè, insomma, assorbe le plastiche. Anche quando riutilizzato, la sua efficacia di rimozione rimane superiore al 95% dopo la quinta volta. Go!
La bonifica universale delle microplastiche nei corpi acquatici è essenziale per il futuro dell'intero ecosistema e questa scoperta potrebbe aprire nuove prospettive per materiali di biomassa funzionali poi alla bonifica economica delle microplastiche in ambienti acquatici complessi. Così spiega lo studio pubblicato su Science Advances, una delle riviste scientifiche più autorevoli del mondo. Everybody jumping out of the mud. Everybody going out of the skins.
Questa era la giusta notizia che vi abbiamo deciso di raccontarvi. Era pieno di brutte notizie oggi, veramente impossibile trovarne di giuste, soprattutto visto quello che sta accadendo oltreoceano e non solo, anche oltre Mediterraneo direi. Però ecco, qualche notizia giusta ogni tanto c'è e a noi piace raccontarvela. La giusta frequenza è appunto la voce dei giovani per un mondo più giusto. Prima di andare ad ascoltarci l'approfondimento musicale del mercoledì e quindi Retro Rap dalla redazione di Torino, ricordiamo che in questi giorni siamo anche a Somma Vesuviana, in particolare al secondo circolo didattico Don Minzoni, dove come Fondazione Media Litera si stiamo realizzando un cortometraggio, un vulcano di risorse, e lo stiamo facendo con bambini e bambini appunto della scuola elementare, della scuola primaria Don Minzoni di Somma. È un progetto che si colloca in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Cinema per la Scuola. E in questa settimana in particolare il nostro Tommaso Di Piero sta facendo dei primi incontri formativi proprio sull'educazione al linguaggio per immagini e alle diversità dei mezzi espressivi audiovisivi. Ieri commentavamo con Riccardo, poveri bambini, finalmente Tommaso potrà dare libero sfogo a tutta la sua conoscenza cinematografica.
Io invece voglio dire una cosa, è la prima settimana dopo tanto tempo che non ho qui accanto a me quel cinico freddo proprio di Tommaso che ti lancia queste frecciatine, un po' mi manca,
che parla sempre di cinema o di cibo e lo sta facendo in questi giorni.
Incredibile. Abbiamo completamente realizzato tutti i suoi talenti in un'attività.
Esattamente. Poi non si dicesse che non realizziamo appunto talenti, va bene. Ci andiamo ad ascoltare il Retro Rap dalla redazione di Torino, l'approfondimento della musica hip hop a cura del nostro Nasty Mike.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Hard Block Radio is unforgettable.
Bentornati su Retro Rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Faded and I woke up invisible. Keep the ingredients, but I got the kitchen full. Thoughts are cynical, actions unpredictable.
In occasione di quello che sarebbe stato il 33esimo compleanno di Mac Miller, è stato pubblicato Balloonerism, un album postumo che offre uno sguardo intimo sul periodo creativo dell'artista tra il 2013 e il 2015. Registrato durante le sessioni di Faces nel 2014, Balloonerism era rimasto inedito, con alcune tracce che circolavano solo come bootleg tra i fan. La famiglia di Mac Miller ha deciso di rendere giustizia a questo progetto, ritenendolo rappresentativo della sua versatilità artistica e del suo coraggio creativo.
Okay, I went to sleep famous and I woke up invisible. Rich, fucking miserable. At least I did Kimmel and Arsenio. My mom got it on video. That's the shit I live for. All this other shit is trivial.
It's still a miracle.
Oh no, I'm not a kid no more. Coming for those residuals. Be asleep in a couple minutes. My bitch have a nightmare. Wake up, make me some cereal.
She knows I love my cereal. The sun come up, look at her face and, oh my God, here we go. Yeah. Am I okay? Fuck no. Just so, not so. Need to let the drugs go. Trying to find heaven, I get high but never come close. We still wonder why we'll never learn to love. It's because all the air is filled with gun smoke. A middle finger to the cyber gods. Fall back around, I'ma fuck around and let this virus off. Get it in the mud, fuck your brainwash, I'm signing off. Can't kill a god with an upload. Y'all gone, 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 gone.
Where are you going?
Gone, gone, gone.
Do you have a destination?
Watch it go. Can you hear the whispers of an innocent, ignorant child in the ocean? Get to swimming or drown. How long has it been since you smiled?
L'album si compone di diverse tracce che spaziano tra neo soul, jazz e hip hop sperimentale, con atmosfere eteree e quasi psichedeliche. Collaborazioni di rilievo includono Thundercat al basso e alla produzione, oltre ai contributi vocali di SZA e Ashley Holiday. Queste collaborazioni arricchiscono l'album con sfumature sonore che vanno dal sognante all'introspettivo. Balloonerism si distingue per atmosfere eteree e sperimentali, caratterizzate da improvvisi cambi di tempo e mormorii di studio che conferiscono un'atmosfera quasi onirica. I testi di Mac Miller alternano umorismo e riflessioni profonde su temi come la morte, il denaro e la nostalgia dell'infanzia, evidenziando la sua capacità di mescolare leggerezza e profondità emotiva. Balloonerism non è solo un tributo postumo, ma una testimonianza della continua influenza di Mac Miller nel panorama musicale contemporaneo. There's a paradise waiting on the other side of the dark. Whoa, whoa, whoa. It's only real if it's real to you.
Does it feel?
It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you.
So what's it feel like? Yeah. Tell me, is it real if you can't hold it in your arms, but it can touch you, feel its texture pressing up against your chest? You say I love you, you don't hear it back.
Falling victim to a world that's filled with satire. Mark Twain admire. Open Tom Sawyer, read a passage to the cab driver. She only in the backseat of a taxi, cause the car is in the shop with a flat tire. Mom says she believe her, but she always been a bad liar. Had a plan to burn her past, but it backfired. Hold on and be strong, kneel before your king. The land you put your knees on, it won't be long till your path finds you. And if love is just a fantasy, what's the problem if you fall in love with fantasy?
They assume she's confused with delusions she's creating
in the waiting room for psychiatric evaluation. She doesn't have the patience to be treated like a patient. It'll be okay if she just swallows his pills.
What's love without imagination? Yeah, baby, don't let them tell you what's real and what's not. There's a paradise waiting on the other side of the dark. Whoa, it's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you.
For her hallucinations.
much love without imagination. Yeah. Baby, don't let them tell you what's real and what's not. There's a paradise waiting on the other side of the dark. Whoa. It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you.
Well, everyone knows how to dance. There's only so much time. Yeah, somebody died today. I saw his picture in the funny papers. Didn't think anybody died on a Friday.
La critica ha accolto positivamente Balloonerism, sottolineando come l'album offra una preziosa finestra sul processo creativo di Mac Miller durante uno dei periodi più prolifici della sua carriera. Balloonerism può essere letto come un tributo all'immaginario eclettico di Mac Miller. Vi invitiamo anche a guardare i visual dei video dell'album, che sono presenti su tutte le piattaforme.
What your eyes see, too naive for war, and that'll screw you. Still bet it all on the glory, hallelujah. I heard the answer in the gibberish of an old drunk. All he said was he's in no rush. If I could just pay my rent by Tuesday, I bet I'll be rich by April Fool's Day. The moon's wide awake with a smile on his face as he smuggled constellations in a suitcase. Don't you love silence? Everything quiet but the music. Everything quiet but the music. Do you love silence? Everything quiet but the music. Somebody gave birth to a baby boy. I saw his picture in the funny papers. 11 pounds named after his uncle Gabriel. His mother cried with her lips against his soft face. Watch him bring these bright eyes into this dark place. Oh, sweet, sweet oblivion. Way before the information gets settled in. I swear to God I never wanna sin again. But I fear that
yeah.
The mind go with age, don't surrender. My mistake, I misplaced all of my remembers. Baby, there's a little vacation in the dresser.
Take one for depression and two for your temper.
Just pay my rent by Tuesday. I bet I'll be rich by April Fool's Day. The moon's wide awake with a smile on his face as he smuggled constellations in a suitcase. Don't you love silence? Oh shit, here come the icebreaker. It's danger when he's bringing out the lightsaber. The word's awesome, but he's talking out of turn off. And I blew the fuck up, then became the world's problem. Bad hygiene, all about that gross life. Hate to see somebody fucking up their own life. Just roll the dice and put 20 on midnight. Have a feeling we gon' win tonight. Cause when the snake starts slithering, you spot the chameleons. You realize you surrounded by reptilians. Shit, I ain't an innovator. It's a motherfucking illustrator.
Ascoltato retro rap, retrospettive in chiave rap. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
State ascoltando
la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Nueva York.
Thank you.
quieres divertir.
No, con los Yankees los me he avanzado a correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
State ascoltando
la giusta frequenza.
La giusta frequenza,
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Adattamenti. Adatta la vita al tuo pianeta.
La rubrica su come adattare il nostro stile di vita al rispetto del pianeta.
Adattamenti all'insegna della sostenibilità.
È mercoledì e anche oggi ritorna Adattamenti, la rubrica che racconta la sostenibilità e il cambiamento climatico a 360 gradi. Oggi parliamo di un evento non troppo positivo e neanche troppo bello. Mi dispiace non raccontarvi neanche oggi qualcosa di bello, ma prometto che molto presto arriverà una puntata felice proprio. Allora, perché oggi vi racconto di questo disastro, il cosiddetto disastro di Minamata? Perché nonostante questi ultimi due anni mi abbiano messo veramente a difficoltà con la mia tesi, io ho sempre pensato che la storia ci insegna qualcosa, magari qualcosa di piccolo, magari non a tutti, però è impossibile che non ci insegni proprio niente. E quindi ho pensato che mi piacerebbe anche raccontarvi la storia dell'ambiente, anche tutti quegli avvenimenti importanti dal punto di vista ambientale che secondo me ci hanno cambiati e da cui possiamo imparare. E quindi oggi vi racconto di questo disastro avvenuto negli anni 50 e che ancora oggi, diciamo, mostra le sue conseguenze. Siamo in Giappone, in una piccola isola del sud del Giappone, a Kyushu. È il 1956 e precisamente siamo nella cittadina di Minamata, dove appunto si è verificato questo disastroso evento che passerà alla storia non solo dal punto di vista ambientale, ma anche nella scienza e nella medicina. Avete mai sentito parlare infatti della malattia di Minamata? Lo so, è un po'... Io no, io non avevo mai sentito parlare. fare, e prende spunto proprio dall'avvenimento del 1956. Cosa è successo? Che quasi 80 anni fa questi abitanti della cittadina giapponese hanno iniziato a notare qualcosa di molto strano. Pensate che i gatti e i cani sembravano perdere peso con una velocità allucinante, ma non finiva qui. In pratica venivano colpiti da improvvise convulsioni, da tremori che a volte portavano anche alla loro morte. Ma ancora una volta non finì qui, perché dopo i cani e i gatti fu la volta degli uccelli, che pensate a volte cadevano senza vita dal cielo. La malattia misteriosa provocò tanto sgomento e anche una provocazione non indifferente, al punto che iniziarono comunque a preoccuparsi non solo i cittadini ma anche le autorità. E la cosa più pericolosa spaventosa arrivò quando tutti questi sintomi iniziarono a verificarsi anche negli umani. Quindi iniziarono a perdere la vista, ad avere disturbi gastrointestinali, ad avere le mani paralizzate, i piedi paralizzati, a perdere la memoria. E da subito si pensò a cosa? A un'epidemia, lo sappiamo bene come funziona, ci siamo appena passati. E quindi tutti vennero messi in isolamento, e si avviarono delle ricerche per scoprire di cosa si trattasse. E qui arriva il ma: si scoprì che questa malattia misteriosa non era contagiosa, cioè nessuno veniva più contagiato, e allora non era un'epidemia, non era una malattia che si poteva trasmettere. Da cosa derivano tutti questi sintomi? Ci furono un po' di ricerche e fu difficile capire effettivamente cosa provocava questi disturbi che facevano improvvisamente morire le persone, ma i dubbi scomparvero molto velocemente. Infatti si scoprì che si trattava di un avvelenamento da mercurio, cioè in tutte queste persone, negli animali, erano presenti delle quantità di mercurio sovraumane, al punto che dal momento in cui venivano a contatto con il mercurio morivano nel giro di pochissime settimane. E Minamata, dovete sapere che si affaccia su una baia che si chiama proprio come la città, la baia di Minamata, e alle spalle è attraversata da un fiume, anche questo il fiume di Minamata. Quindi praticamente sono circondati da acqua da tutte le parti, davanti hanno una baia e dietro hanno un fiume. Accanto a questa cittadina si trovava una fabbrica, la fabbrica della Kiso Corporation, che oggi praticamente non si conosce più perché dopo questo evento è sparita dalla circolazione. Ed era un'azienda chimica giapponese che era proprio specializzata nella produzione di cristalli liquidi per i display. Come farvelo capire? Sono quelli che trovate nel telefonino, no? Grazie ai quali riusciamo a vedere le immagini, eccetera. E sono delle sostanze chimiche, fondamentalmente. E tra il 1932 e il 1968 la fabbrica, pensate che rilasciò quantità di acque reflue allucinanti proprio nella baia e nel fiume dietro la città, che contenevano quantità di acetaldeide e mercurio molto grandi, che attraverso l'azione di batteri e microorganismi già presenti in queste acque si erano trasformati in metilmercurio, che è un composto che è molto dannoso per gli organismi viventi. E nella baia si rilevarono livelli di questa sostanza da 5,61 a 705 parti per milione, e pensate un po' quant'è il valore, la soglia massima che si dovrebbe trovare nelle acque: una parte per milione. Vuol dire che c'erano livelli 705 volte maggiori a quelli consentiti e considerati non pericolosi. Ma come questo disastro, da cosa, cioè come è successo? Ecco, allora la fabbrica ha scaricato le acque reflue nella baia. A questo punto Minamata era una città che fondamentalmente viveva di pesca a livello economico, ma anche proprio dal punto di vista alimentare, nel senso che il pesce era, non lo so, come potrebbe essere per noi italiani la pasta, lo mangiavano tutti i giorni praticamente. E in un primo momento il pesce venne mangiato magari dagli animali, quindi cani, gatti, dagli uccelli, e quindi furono i primi a contagiarsi, ma subito dopo venne mangiato anche dagli umani, quindi praticamente ci fu proprio una scalata della catena alimentare, e nel giro di pochissime settimane vennero avvelenati tutti, dagli animali agli umani. Ovviamente l'azienda era a conoscenza, no, di questo rischio, ma chiuse gli occhi. Così per praticamente 30 anni ha continuato a scaricare le acque reflue nella baia e nel fiume. ovviamente dopo il 1956 dovette ammettere, no, la propria responsabilità. E pensate che furono più di 2000 i casi di persone morte, 2200, ma ovviamente non si esclude che sia addirittura molto più elevato il numero. Infatti dovete tenere conto non solo di tutte quelle persone decedute rapidamente quando ancora non si ipotizzava neanche di una malattia e che quindi non vennero, diciamo, di queste persone non venne tenuto il conto, ma non si tiene il conto neanche di tutte quelle persone nate dopo, quindi che ad esempio sono nate con disturbi, con arti deformi, neanche di queste persone venne, insomma, non venne considerata responsabile l'azienda, ecco. Uomini e animali vennero colpiti, sì, molto duramente, è vero, pensiamo infatti a tutti quelli deceduti, ma l'ambiente non fu affatto risparmiato, l'abbiamo detto prima, c'erano livelli 705 volte superiori al normale, e dopo la scoperta di livelli tragici di mercurio, la prefettura di Kumamoto, che è quella appunto dove si trova questa cittadina, iniziò la riqualificazione delle acque e dei fondali della baia, e fu un intervento molto dispendioso e anche molto lungo, che iniziò nel 1974 e si protrasse fino al 1990, quindi ci volle molto tempo, e il costo finale fu dell'equivalente di 372 milioni di euro. Il lavoro di bonifica sì, venne fatto, ma ancora oggi il livello di mercurio non sono a norma. E la cosa interessante è che un ricercatore dell'università di Hokkaido, lui si chiama Tetsuya Endo, ha svolto un lavoro di ricerca tra il 2002 e il 2008 per ricercare e testare la quantità di metilmercurio, lo so, questo adesso vi sembrerà un po' strano, ma nella carne di delfino. La carne di delfino lì è consumata in, insomma, in grandi quantità, soprattutto dai bambini, quindi ad esempio nelle mense scolastiche, e nonostante, insomma, fosse passato veramente molto tempo da quell'evento, ancora erano presenti livelli troppo alti di mercurio, a tal punto che venne ritirata praticamente dal commercio questa carne di delfino, almeno per quanto riguarda l'assunzione di bambini e la diffusione nelle mense. Purtroppo gli anziani invece continuarono a mangiarla e anche in questo caso morirono con incidenza doppia rispetto al resto degli anziani. Insomma, una vicenda veramente tragica e che appunto viene ricordata solitamente per quanto riguarda la medicina, perché effettivamente è la prima volta che l'avvelenamento da mercurio viene considerato, no, cioè è così rilevante addirittura che gli viene dato un nome, no, la malattia di Minamata. Però non ci scordiamo dell'ambiente che ancora oggi insomma non è tornato come prima e probabilmente sarà molto difficile. Insomma, un evento tragico in tutti i sensi. Questa era la puntata di adattamenti di oggi. La prossima volta parleremo di qualcosa di gioioso, ve lo prometto. Sono la prima che ci spera. Eppure, non lo so, quando si parla di ambiente, effettivamente è molto più facile parlare di cose tragiche, perché purtroppo, insomma, siamo circondati da eventi spiacevoli. Però noi non ci abbattiamo e le cose felici arriveranno, prometto.
Ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E questa era Adattamenti, la rubrica sul cambiamento climatico a cura della nostra Gaia Canestri. Torniamo in diretta alla giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto, su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Oh, venerdì scorso abbiamo intervistato Claudio Amendola, l'abbiamo fatto all'interno della trasmissione Jolly Roger, che è la trasmissione inclusiva che realizziamo ogni venerdì dalle 17 alle 18 e che potete ascoltare su Radio Zainet e Radio Jeans. E proprio i nostri speaker con disabilità hanno intervistato l'attore romano. A proposito di Aracne, ne approfittiamo per ricordare che è ripartita l'attività dello sportello psicologico gratuito per le famiglie dei minori con fragilità del municipio Roma 3, quindi genitori ma anche fratelli, minori, maggiori, famiglie, insomma tutto il nucleo familiare può rivolgersi allo sportello psicologico, che è attivo presso il polo inclusivo sperimentale, che come sapete si trova al secondo piano dell'istituto Carlo Levi a Roma, e nella sede a Largo Monte San Giusto. Lì vi aspetta la dottoressa Carlotta Fassitelli della cooperativa Il Brutto Anatroccolo, che appunto vi accoglierà con un servizio di accoglienza e ascolto psicologico gratuito. Sono state pubblicate sul sito tutte le nuove date da qui a maggio, quindi le potete trovare sul sito www.aracne.it. Il 17 gennaio c'è stata la prima del 2025, 31 gennaio il prossimo incontro, e poi a febbraio il 14 e il 28, ad aprile il 14 e il 28 nuovamente, e poi 4 aprile, 18 aprile, 2 maggio, 16 maggio e 30 maggio dalle 14 alle 18. E allora, l'abbiamo detto, l'intervista a Claudio Amendola la potete riascoltare anche sul sito di Radio Jeans. Noi ce l'andiamo però a risentire anche insieme. Questa era la sua intervista, le sue risposte alle domande degli speaker di Jolly Roger.
State ascoltando
la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Jolly Roger, la trasmissione inclusiva nel terzo municipio di Roma. Siamo in onda in tutta Italia su Radio Zain, Radio Jeans, Hot Block Radio e Pirate Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati ai miei speaker, ai miei colleghi speaker. Pietro, intanto buon pomeriggio nuovamente a te.
Buonasera Chiara.
E diamo il buon pomeriggio ad Alice.
Buon pomeriggio a tutti.
Matteo.
Buon pomeriggio.
Luca.
Buon pomeriggio a tutti.
Damiano.
Buon pomeriggio voi da parte mia.
E Marco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo in collegamento telefonico, l'abbiamo promesso che il 2025 sarebbe stato scoppiettante a suon di interviste, niente po' di meno che Claudio Amendola. Ciao Claudio, buon pomeriggio e ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Allora Claudio, siamo pieni di domande curiose per te e siamo sicuri che sarà un'intervista quantomeno originale, quindi partiamo subito.
Speriamo.
Con le curiosità dei nostri ragazzi, partendo da una domanda di Alice. Alice, cosa vuoi chiedere a Claudio Amendola?
Che tipo di film o serie TV ti piace fare?
Fare? Guarda, mi piacciono molto di più le serie di commedia, mi diverto molto di più a fare cose più leggere e divertenti, perché comunque c'è un coinvolgimento anche personale nella giornata di lavoro, è sempre piuttosto divertente. Poi credo, insomma, che sull'onda di quello che ho fatto tanti anni fa e che rifarò e che sto ricominciando a fare, cioè i Cesaroni, credo che siano stati un prodotto leggero che abbia conquistato, insomma, un po' tante generazioni, e quindi se devo scegliere preferisco una serie brillante.
Una curiosità per Claudio Amendola anche da parte di Luca.
Ciao Claudio, buonasera a te. E avevo una domanda, insomma, un po' semplice. Ti piace cucinare per caso?
Guarda, mi piace molto cucinare, non sono provetto, nel senso che non ho nessuna base, però improvviso so le cose che più o meno mi piacciono, soprattutto le cose che non mi piacciono, e quindi mi metto abbastanza, sì, mi capita spesso di mettermi ai fornelli e mi diverte molto. Ovviamente i piatti della mia tradizione della cucina romana mi vengono un po' meglio, però sì, insomma, col rischio ogni tanto di buttare tutto e ordinare la cena su Globo, però ogni tanto sì, lo faccio, mi piace.
C'è una curiosità anche da parte del nostro Matteo.
Visto tua famiglia a Masterchef, da chi ha preso la passione per la cucina?
Devi sapere Claudio che il nostro Matteo va matto per tutti i programmi di cucina, non ama molto la televisione, ma per Masterchef ha un debole, anche per quattro ristoranti, quindi ha visto tua figlia e si chiedeva appunto da chi ha preso questa passione.
Ma è una passione che ha preso dalla famiglia della mamma, perché è una famiglia di, con tutta una generazione di donne molto brave in cucina. La bisnonna, la nonna e la mamma di mia figlia sono veramente state tre grandissime cuoche, e questa passione le è venuta, credo, proprio da una cosa familiare, e poi probabilmente anche, insomma, essendo diventata mamma, cucinando per i figli, si è appassionata. E sì, a me fa molto piacere che Alessia abbia questa passione.
C'era stato qualche piccolo problema tecnico, Claudio, siamo rimasti sulla passione della cucina di tua figlia, da chi l'ha ripresa, abbiamo capito, non da te, perché ci hai raccontato che sì, no, cucinare no. Qualcosa ma
esatto, non da me ma dalla famiglia materna, dove sia la sua bisnonna, la sua nonna, la sua mamma sono state e sono delle grandissime cuoche, quindi credo che proprio sia cresciuta con questa passione in famiglia, Alessia, e perciò diciamo che è una seconda, un piano B, visto che il nostro mestiere, anche Alessia comunque lavora nel mondo dello spettacolo, noi ci dovremo prima o poi fare i conti con l'intelligenza artificiale, ragazzi, quando ci sostituiranno a tutti con degli avatar, bisognerà avere trovato un altro mestiere.
Ecco, a proposito di passioni che si tramandano, c'è una domanda anche da parte del nostro Marco.
Ah, salve Claudio, piacere, insomma, no, la mia ciao, domanda Marco. Comunque era molto semplice, insomma, anche un po' nostalgica allo stesso tempo, no? Avevo il piacere di chiederle, insomma, che ricordi ha del padre, che comunque no, Ferruccio Amendola è stata una colonna portante del doppiaggio italiano per anni, è stato uno dei pilastri, quindi non niente, volevo chiederle semplicemente questo.
Guarda, papà per me è stata una figura fondamentale, sicuramente dal punto di vista della carriera, del lavoro, è stato il mio insegnante, anche se non altro per osmosi, guarda, perché sempre stato molto attento a non prevaricare, a non essere troppo invasivo, però sempre presente, prodigo di consigli quando venivano richiesti, e abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo fatto tante serie, all'epoca si chiamavano ancora sceneggiati, poi dopo li abbiamo chiamati fiction, adesso li chiamiamo serie, però sempre la stessa roba, eh? E quindi nei primi anni proprio della mia carriera abbiamo avuto tante esperienze insieme che per me sono state fondamentali, proprio mi hanno formato, ho rubato a papà tantissimi trucchi, e soprattutto io sono cresciuto dentro le sale di doppiaggio sentendolo lavorare sia lui che mamma, quindi il mio rapporto con loro è stato un rapporto di figlio sicuramente, con tutte le meraviglie e le problematiche che i rapporti genitori-figli creano, però è stato anche un fortissimo rapporto tra colleghi, e questo insomma è stato una cosa, un bel regalo che mi ha fatto la vita.
Damiano, hai una curiosità per il nostro Claudio Amendola? Ricordiamo, sì. Jolly Roger, trasmissione inclusiva in diretta nazionale, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio e Pirate Radio. Damiano.
Ehi, caro Claudio Amendola, se posso chiedertelo, ovviamente, se a che, certo, che zona credo. Abiti qui a Roma, se posso chiedertelo, insomma.
E abito a Roma Nord, io sono un ragazzo di Roma Nord, cresciuto a Roma Nord e ancora vivo da queste parti, insomma. Sono, però ecco, Roma è una città, la considero veramente casa un po' dappertutto. Sono stato un ragazzo col motorino, quindi ho girato ovunque, ho avuto comitive sparse a Roma Nord, a Roma Sud, faccio un lavoro che mi porta molto a vivere questa città, e sì, è vero, sono un ragazzo di Roma Nord, ma sono un ragazzo di Roma.
Damiano, c'è un'altra curiosità a proposito di Roma, giusto?
Certo. Parlando insomma della nostra città, quali quartieri ti piacciono insomma, e cosa ne pensi del quartiere Tufello Montesagro?
Esatto, perché noi siamo nel terzo municipio, noi è un progetto legato anche al territorio questo, quindi giustamente ecco una domanda anche sul territorio.
Guarda, allora Roma è una città difficile da scegliere quale quartiere ti piace di più. Io ovviamente sono affezionato ai quartieri dove sono cresciuto, tutti i ricordi che ho da ragazzo ragazzo sono quelli che mi ricordano la mia Roma più di tutto. Però in questo casualmente tra questi quartieri c'è anche Montesagro, perché insomma negli anni 70 fino a metà degli anni 80 più o meno, negli anni 70 papà viveva praticamente a Via Vaglia, ai Villini Alpi che stanno lì sopra Via Pienza si chiama, e io quel quartiere l'ho frequentato, mia nonna ha continuato ad abitare lì per tanti anni, quindi paradossalmente che insomma non è proprio il quartiere di provenienza, però è un quartiere che conosco, cioè ho parenti comunque a Viale Ionio, insomma, in qualche modo mi sento di essere stato anche del terzo.
Ho un'altra domanda per te: in quale città secondo te è meglio vivere?
Wow. Beh, allora qui si apre un discorso impegnativo. È chiaro che ci sono delle città, specialmente al nord, dove è chiaro che la qualità della vita è sicuramente migliore o più accessibile, più alla portata dell'essere umano. Che ne so, penso a Trento, penso a Bolzano, penso a città pulite e anche di aria. Ma io non potrei vivere in nessun'altra città. Non potrei vivere, non potrei stare, non sto più di un paio di settimane, tre, lontano da Roma. Per me è proprio una roba viscerale.
Bello, bello, devo dire che insomma è condivisa, c'è un fortissimo attaccamento, no, da parte di tutti i romani, anche noi, al nostro territorio, qui in effetti facciamo tante belle iniziative. Matteo, un'altra curiosità per Claudio Amendola.
Ti è piaciuto di più i Gesaloni o il Pari H?
Ti è piaciuto di più i Cesaroni o il Patriarca?
Sinceramente mi sono piaciuti di più i Cesaroni, anche se sono affezionato al Patriarca, è l'ultima serie che ho fatto e che è andata in onda, mi ha dato soddisfazioni, per carità di Dio, però i Cesaroni sono proprio un piccolo fiore all'occhiello per tutti noi che abbiamo partecipato, quindi sono, posso dire con serenità di essere più affezionato ai Cesaroni.
Ecco, a proposito di Cesaroni c'è una curiosità di Luca.
Ci puoi dare qualche anticipazione sulla prossima stagione dei Cesaroni?
Purtroppo no, nel senso che ho una specie di embargo su raccontare quello che succederà, perché insomma comunque c'è una riservatezza che si vuole mantenere una sorpresa su quello che riusciremo a raccontare, però sicuramente quello che so di poter dire è che insomma avete tantissime conferme e anche delle sorprese per quanto riguarda il cast, che sono sicuro faranno tanto piacere a chi ha amato i Cesaroni. Quello che posso garantire è che ci sarà lo stesso livello di comicità, lo stesso livello di storie sentimentali, di amore familiare, di raccontare una famiglia col cuore aperto e con le braccia aperte, e ovviamente con la solita ironia, il solito sarcasmo che hanno contraddistinto questa serie.
C'è un'ultima domanda per te, caro Claudio, da parte di Alice, che attende la merenda, quindi vedo l'occhietto che si sta spegnendo, ma ce la facciamo, giusto Alice?
Perché hai scelto di fare l'attore?
Perché hai scelto di fare l'attore?
Io sinceramente a me è capitato di fare l'attore, è chiaro che avendo papà e mamma che facevano gli attori mi è stato facile avere l'occasione, e io non pensavo di fare questo mestiere da ragazzo, sinceramente non sapevo bene che cosa avrei voluto fare, mi è capitato di andare a fare un provino per una serie nel 1981, ormai più di 40 40 anni fa, e sono stato scelto, e da quel momento ho cominciato a lavorare, a fare un lavoro dopo l'altro, e a un certo punto mi sono ritrovato attore senza pensare di farlo. Insomma, è stata un po' una fortunatissima coincidenza, e ancora più fortunata perché poi negli anni mi sono anche accorto che questo mestiere lo stavo imparando e che forse avrei potuto farlo per tutta la vita, e ormai posso dire sì, che è stato un colpo di fortuna che però ho saputo poi meritarmi dopo, va, diciamo così.
Assolutamente sì, e allora noi ti ringraziamo di vero cuore, non vediamo l'ora di vederti nuovamente nei Cesaroni. Ancora grazie a Claudio
Amendola. Ma grazie a voi, è comunque un piacere partecipare, sentire questi ragazzi e cercare di rispondervi, e da parte mia tutto l'affetto e la stima, e
dai, grazie ancora a Claudio Amendola.
Noi
ci prendiamo una pausa musicale.
Buona serata.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. E questa era l'intervista a Claudio Amendola. Potete riascoltare questa e tutte le interviste di Jolly Roger sul sito di Radio Jeans. Nella sezione trasmissioni trovate Jolly Roger e lì tutti i podcast, ma anche le puntate intere. Pausa musicale per noi. Cosa ci andiamo ad ascoltare?
Ci andiamo ad ascoltare DNA di Sophie and the Giants and Mercy.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Ciao. 10:56, torniamo in diretta, La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Chiara, Gaia e Flola, il trio di oggi. Stavamo spettacolando sui nostri fratelli, ma non lo faremo davanti ai microfoni, promesso. No, 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 non mi sembra
un grande
il
saluto
caso.
A tutti i nostri fratelli.
I nostri fratelli. Sì. Oggi fratelli, domani spettacoliamo sulle sorelle. Anche sorelle.
Io sorelle in realtà. No, io fratelli, era un po' generale.
Infatti domani Gaia non c'è.
Oh, ha giocato Sinner, è in semifinale a Melbourne, il numero uno al mondo supera l'australiano De Minuri in 3 set con il punteggio finale 6-3, 6-2, 6-1, un successo che vale il decimo precedente con il numero 8 ATP uscito sconfitto da tutti gli scontri con l'azzurro. Il campione in carica, che è sempre uscito vincitore dai match contro i padroni di casa negli slam, compie così un altro passo verso la finale dell'Australian Open, raggiungendo Ben Shelton al penultimo atto del torneo. Lo statunitense ha superato in 4 set l'altro azzurro in gara, Lorenzo Sonego. Ho cercato di riposare il più possibile, ha dichiarato Sinner, rilassarmi, recuperare ed essere pronto. Ho un team molto esperto che conosce meglio di me ogni singolo momento. Gioco a tennis un po' di tempo, ma non poi da così tanto. Il loro apporto perciò è fondamentale. Ero pronto alla partita di oggi. Quando c'è la sessione serale, pensi a dormire e a mangiare le cose giuste. Siamo andati al coperto per sentire bene la palla. Il risultato è stato eccellente. Gli è stato chiesto se ha visto Alcaraz Djokovic. Dice: li ho visti fino alla fine, anche perché sapevo che avrei potuto dormire di più. Oggi è stata una partita straordinaria, peccato che sia arrivata così presto, doveva essere una finale o almeno una semifinale. E quindi ci saranno adesso le semifinali. Andiamo a leggere dal sito della Gazzetta dello Sport quali saranno gli incroci. Prima Djokovic, poi Sinner. Il programma delle semifinali maschili degli Australian Open è stato definito. Apre sulla Rod Laver Arena la sfida tra Djokovic e Zverev, in campo non prima delle 12 ore australiane, quindi le 4:30 ore italiane. A seguire la seconda semifinale, quella tra Sinner e Shelton, sessione serale per i due giovani talenti con orario di inizio fissato per le ore 9 italiane. La Giusta Frequenza per oggi si ferma qui. La nostra Gaia Canestri può tornare a studiare per la sua terribile sessione.
Ma guarda, preferivo rimanere qua. Ma proprio
dici?
Stiamo
e anche a studiare per la sua terribile patente. Ecco, ne vogliamo parlare. Allora.
Più importante la patente del.
Sì, però non
sessione.
Gufiamo, mo,
No, no, non gufi- no, 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 per non carità.
Noi facciamo il tifo per te.
Sì, assolutamente.
No, sapete, dicono più se ne parla, più la cosa
è
non
è. Chiudiamola qua, chiediamola qua.
L'importante è ricordarsi che ogni volta che leggi mai. Sempre sono sempre false, eh?
Ah.
Sempre. Tu inizi a leggere come leggi mai, cioè, falso.
O se sbagli è colpa tua. Sempre...
No, questo guarda.
Gaia, senti a me, lascia stare, tu leggi da tutta la domanda. Comunque siamo giunti in chiusura di trasmissione. Grazie a voi per essere stati all'ascolto anche oggi, grazie al nostro Flo.
Grazie a te, Chiara.
Grazie, Gaia.
Grazie mille.
Grazie a tutti voi, l'appuntamento con noi è a domani, dalle 15 alle 16 torniamo con La Giusta Frequenza su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ciao.
Ciao.
Ciao. Cool.